Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Neil Young con la sua Try è un reperto, diciamo così, d'archivio che ha ritrovato Neil Young degli anni 70, dove periodo nel quale era particolarmente così creativa la sua vena, e quindi pubblicava, scriveva, registrava tantissime canzoni, e quindi ha deciso di raccogliere quelle che ha trovato in un album che sarà pubblicato a giugno. Chissà, voglio chiedere poi al nostro ospite se ha qualche passione musicale così afferente, vicina alla musica rock, e che magari poi ci salutiamo proprio con una canzone scelta da lui. Intanto do il buongiorno a Luca Orlando, sindaco di Palermo. Buongiorno sindaco.
Buongiorno e grazie per la vostra attenzione. Buongiorno.
Grazie a lei. Allora, senta, io settimana scorsa ho avuto qui ai nostri microfoni Virginia Raggi, sindaca di Roma, e siamo partiti con una... le ho chiesto di dare un voto ai romani e lei ha dato 10 e lode ai romani. Allora io vorrei fare la stessa domanda anche a lei. Io so che lei per l'Emitania ha scritto una lettera accorata, li ha anche criticati per certe questioni, ma insomma, che voto darebbe ai suoi concittadini, e aggiungo anche che voto darebbe a se stesso per come ha fatto fronte, è riuscito a tenere fronte all'emergenza?
Ma io evito di dare voti e do un giudizio. Sì. Sono stati molto bravi perché hanno consentito alla città di Palermo di essere tra le città capoluogo di regione in tutta Italia quella che ha meno contagiati e meno morti. Credo che sia un risultato importante che si deve all'impegno di tutti. Voglio ringraziare certamente le forze dell'ordine, la struttura comunale, ma soprattutto i palermitani, che hanno compreso il senso del mio urlo disperato qualche volta, ma anche preghiera e supplica di rispettare i divieti e la salute. Se oggi abbiamo questo patrimonio, certamente dobbiamo conservarlo, dobbiamo tenere alta la guardia, perché è evidente che dalla fase 2 si può passare alla fase 3, ma si può anche passare alla fase 1. Certo. E credo che questo sia il senso vero dell'impegno di noi sindaci, quello di cercare di aiutare a conoscere e a comunicare le disposizioni che vengono dal governo nazionale sulla base di dati dell'Istituto di Sanità, evitando di fare gli aspiranti virologi.
Ecco.
Io non sono virologo.
Infatti sindaco, scusi la interrompo, però lei ha accennato al governo, volevo proprio introdurre una domanda che volevo farle sul suo rapporto con il governo. Lei è stato molto duro, ha invocato un cambio di passo, di rotta, soprattutto nel rapporto con i sindaci, ha parlato anche di una serie di provvedimenti a costo zero da prendere. Allora le chiedo, il governo è da bocciare in questa emergenza coronavirus?
Ma io credo che in un momento come questo abbiamo tutto il dovere di tenere la massima collaborazione istituzionale che io ho ottenuto col governo nazionale e con la Presidente della Regione Siciliana, e questo a prescindere dagli schieramenti politici. Non mi chiedete da che parte sto in termini sì. culturali e politici rispetto all'attuale Presidente della Regione, ma nonostante questo noi teniamo un comportamento di grande collaborazione istituzionale. Alle 3 avremo un incontro noi sindaci metropolitani con il Presidente Conte, al quale esporrò quello che è la mia posizione. Occorre dare regole certe e anche tempestive. Io voglio ricordare che il 18 di maggio, quando dopo settimane in cui si diceva si apre tutto, le regole alle quali attenersi da parte dei cittadini sono arrivate alle ore 14 dello stesso giorno. Non possiamo stupirci se poi tanti giovani senza conoscere queste regole, non si può pensare che i cittadini siano attaccati alla Gazzetta Ufficiale. Certo. Per sapere a cosa attenersi, si è verificato un fenomeno di grandi assembramenti in tutta Italia, anche a Palermo. Però devo ringraziare e dire ancora bravissimi i palermitani, perché dall'indomani tutto è ritornato nella normalità, a differenza di quanto purtroppo è accaduto in altre parti d'Italia. Voglio anche ringraziare i palermitani che ieri, in occasione del passaggio delle frecce tricolori, a differenza di quanto è accaduto in altre città, hanno seguito questa grande manifestazione di unità nazionale, ma al tempo stesso hanno rispettato le regole sul distanziamento. Ecco, io credo che occorrono regole certe e regole tempestive. Non si può annunciare la data della nuova apertura. Questo vale anche per i sindaci come per i ristoratori, come cittadini, senza dire a quale condizione si può riaprire. Dall'altra parte occorre anche liquidità. Occorre liquidità, non soltanto risorse aggiuntive, quelle che sono state stanziate sono sicuramente insufficienti, sì. Chiederemo un aumento di queste risorse, ma soprattutto ci si consenta di utilizzare le risorse che già abbiamo.
Sì. Sindaco, senta, sì,
agli ascoltatori,
sì,
che l'Europa ha sospeso da un mese il patto di stabilità,
sì.
E in Italia vigono ancora le leggi che sono in esecuzione di quel patto, cioè noi abbiamo decine e decine di milioni nelle casse del comune che non possiamo utilizzare perché dobbiamo rispettare quel patto di stabilità europea che non vale più in tutta Europa. Ecco, io credo che liberare queste risorse consente ai comuni di poter andare avanti. Io penso a Torino, penso per esempio a Napoli, città che sono in pieno di rientro, quindi in grandissime difficoltà finanziarie, sì. Ma penso anche a Palermo, che aveva un bilancio in perfetto pareggio e si trova adesso con almeno 30 milioni di perdite che sono intervenute negli ultimi due mesi per mancato incasso dal biglietto dell'autobus alla Tari piuttosto che alla Tosa, certo. Noi abbiamo sospeso ovviamente questi pagamenti, ma la sospensione che era necessaria per non uccidere definitivamente l'apparato economico, certo. Della città, dall'altra
sta
parte
mettendo in difficoltà. È chiaro. Senta, quindi vabbè, governo mi pare di capire rimandato a settembre, non bocciato, però almeno rimandato, insomma, diciamo così, a settembre.
Io non do giudizio, sì. Sul governo, io dico posizioni chiare. Se poi il governo non accoglie il nostro appello, si giudica male da se stesso. Cioè, io ho detto che c'è il rischio che il governo nazionale, così come il presidente della regione, facciano in qualche modo una sorta di autogol, sostanzialmente creino in se stesso le condizioni per essere criticati. Io voglio invitare il presidente Conte ad non essere condizionato dall'atteggiamento di qualche posizione all'interno della struttura burocratica del suo governo, che sia di tipo contabile, senza anima, senza tener conto che stiamo vivendo un'emergenza e abbiamo tutti il diritto e il dovere di uscire da questo tunnel.
Senta,
in termini sanitari e in,
sì,
termini economici.
Sul discorso di queste guardie civiche, insomma, no, di questi 60.000, si era detto, poi 40.000, insomma, volontari, questo esercito che molti hanno criticato come possibile esercito poi di delatori, pericoloso magari anche per l'equilibrio sociale. Lei si è pronunciato in maniera, credo, abbastanza chiara. Vuol dirci come la pensa da questo punto di vista?
Ma io credo che noi dobbiamo uscire da questa pandemia facendo cose nuove, ma soprattutto facendo nuove le cose che già abbiamo. Noi abbiamo il reddito di cittadinanza che è già previsto e abbiamo la previsione dei piani di utilità collettiva che sono previsti. Noi siamo pronti per utilizzare e consentire a chi ha il reddito di cittadinanza di poter svolgere attività socialmente utile e significativa senza creare nuove figure. Io credo che questo creare comunque cose nuove rischia di creare confusione, interrompe percorsi già attuati. A febbraio il Ministero del Lavoro ha sospeso questi piani di utilità collettiva che consentivano di utilizzare coloro che hanno il reddito di cittadinanza. Ho chiesto al Ministro Catalfo, che dimostra grande sensibilità e stima e apprezzamento, al tempo stesso di revocare quella sospensione e consentire ai comuni italiani di poter utilizzare coloro che già hanno un reddito di cittadinanza, evitando di creare nuove figure e nuovi possibili precari.
Certo, c'è la possibilità anche di infiltrazioni da parte della criminalità all'interno di questo, diciamo così, esercito di guardie civiche?
Ma no, guardi, non è all'interno delle guardie, questa brutta parola, sì. Poi il governo ha precisato che non si tratta di guardie, sì. Che si tratta di attività diversa, di attività di volontariato, che peraltro lo stesso volontariato italiano ha rigettato, perché è una concezione distorta di quello che è il volontariato. Se c'è bisogno di rinforzare il volontariato, lo si faccia attraverso la Croce Rossa, che è una struttura che utilizza tanti volontari e che in questo momento di ripresa al lavoro vede diminuire il numero di volontari perché sono tornati alle attività lavorative. Ecco, io credo che occorre in questi provvedimenti evitare l'effetto annuncio, perché annunciare che arrivano 60.000 sì. assistenti civici senza tener conto quali sono gli effetti, soprattutto quali sono le conseguenze sulla tenuta complessiva del sistema già esistente, credo che sia un fatto doveroso. Io ho anche proposto, e rilancio qui, che grazie per la vostra attenzione, sì. noi abbiamo per esempio in questo momento molte aziende, penso al settore del turismo, penso al settore del teatro, soprattutto all'aperto, penso ai ristoratori, che possono ricorrere alla cassa integrazione. E io credo che la cassa integrazione in molti casi sia uno strumento superato. Se un titolare di un albergo ha 15 dipendenti, non può riaprire con 4, con 5, allora certo. occorre in qualche modo, e allora resta chiuso. Se un ristoratore vuole riaprire con i precedenti dipendenti, che erano 6 o 7, faccio un esempio, 3 in cucina, non può dire ne metto soltanto uno in cucina, non riesce a riaprire. Allora, da questo punto di vista, bisogna consentire agli operatori economici di poter riaprire la propria attività a pieno regime, anziché la cassa integrazione, che lascia a casa sostanzialmente i lavoratori, fa perdere professionalità, distrugge un patrimonio umano, consentire di poter il datore di lavoro pagare la retribuzione e l'INPS pagare soltanto la parte contributiva, la parte assicurativa. In questo modo diminuisce il costo sull'INPS, diminuisce il carico sull'INPS e si consente di riaprire in normalità per poter dare adeguati servizi alla clientela.
Certo. Senta, sindaco, voglio farle un'altra domanda sul coronavirus e poi parlare anche un po' d'altro. Avremo prossimamente anche Sala, sindaco di Milano, ai nostri microfoni, il quale si è lamentato dell'ostracismo delle regioni del sud all'ingresso dei lombardi nelle loro regioni. Che ne pensa di questa dichiarazione di Sala?
Guardi, io ho espresso la mia valutazione negativa nei confronti della proposta del Presidente della Regione Sardegna, Presidente della Sicilia,
passaporti sanitari,
parlato di una sorta di passaporto sì. sanitario. Sì. Ecco, torniamo sempre al tema di fondo. Noi abbiamo bisogno di indicazioni certe e nazionali. Io credo che nessuno deve fare aspirante virologo e neanche i Presidenti di Regione devono fare gli aspiranti capi del Governo. Io credo che sia opportuno un'indicazione nazionale chiara per evitare che ci sia la corsa all'annuncio ancora una volta, che finisce col creare incomprensione e finisce col creare anche giustificare la reazione del sindaco Sala.
Allora, per quanto riguarda invece qualcuno, cioè al 3899 106 600 chiede sul questioni, diciamo, lumi sul turismo. Il turismo, noi siamo molto occupati di turismo, abbiamo chiesto anche alla sindaca Raggi, abbiamo avuto la presidente dell'ente Federturismo. È un tema delicato, importantissimo nel nostro paese, insomma, per il nostro paese il turismo è fondamentale. Come si può rilanciare il turismo dopo purtroppo i mesi che abbiamo vissuto?
Io devo risponderle l'assessore al turismo, perché l'unica delega che ho ottenuto per me, proprio per affrontare in maniera adeguata, col massimo di assunzione di responsabilità, sì. questo momento. Come assessore al turismo sono certamente orgoglioso di dei risultati che Palermo ha raggiunto. Prima di questo tunnel, Palermo era tra le città internazionalmente più attrattive grazie alla sua cultura dell'accoglienza. Avevamo migliaia e migliaia e migliaia di turisti in giro per le strade tutti i mesi dell'anno, una straordinaria occasione di sviluppo, anche perché il PIL del turismo in una città come Palermo è proporzionalmente molto più alto di altre città rispetto al PIL complessivo. Altre città hanno prevalentemente una struttura industriale, un apparato economico industriale, noi abbiamo una struttura che ha valorizzato le proprie bellezze, la propria attrattività internazionale, e l'ha anche valorizzata perché ha dimostrato che è possibile uscire dal tunnel della mafia. Lei mi parlava di mafia precedentemente, sì. dal tunnel della mafia. Io credo che Palermo era 30 anni fa una città governata dalla mafia. La mafia aveva il volto delle istituzioni, oggi la mafia c'è ancora, si combatte ogni giorno, ma sicuramente non governa la città. E questo ha aumentato l'attrattività della nostra città anche in termini internazionali. Da questo punto di vista è evidente che l'attenzione al turismo è massima e io sono continuamente impegnato per consentire alla nostra città di riprendere in sicurezza, proprio perché noi crediamo che Palermo Sicura, dove mettiamo un trattino tra sì e cura. Palermo Sicura è un aggettivo, ma sì, Palermo Sicura è anche un impegno, ed è esattamente quello che stiamo facendo, cercando di continuare a comunicare le bellezze della nostra città, la straordinaria bellezza del nostro mare. Le immagini di Mondello sono state riprese da tutti i TG nazionali, inizialmente manifestando ed evidenziando assembramenti e poi manifestando esemplarmente di come i cittadini palermitani hanno accolto l'appello che io ho rivolto, e per cui è diventato uno spot la spiaggia di Mondello, mentre prima era stata presentata come un esempio di mancato rispetto delle regole. Ecco, ancora una volta voglio dire grazie ai palermitani, fare i complimenti per come sono comportati e augurandomi che continuino a comportarsi così, riservandomi evidentemente di tornare a gridare qualora questo non accadesse.
Sindaco, intanto mentre qui continua ad arrivare messaggi, le persone sono molto inquietate in questo ultimo periodo dal fatto che la cassa integrazione non stia arrivando e quindi insomma c'è un momento di grande fragilità che speriamo, ho chiesto anche al sindaco Raggi, che non si trasformi in scontri, diciamo così, poi o comunque in tensioni sociali, ecco, chiamiamole in questa maniera, perché chiaramente mi dicono appunto devono arrivare ancora i soldi da cassa integrazione di aprile e tutto quanto, quindi ci può essere un rischio, diciamo così, da questo punto di vista, secondo lei, a Palermo?
Molte settimane fa io sono stato il primo dei sindaci metropolitani a lanciare l'allarme che il disagio dei cittadini che stavano a casa per rispettare le regole giustamente posto dal governo nazionale diventasse rabbia, la rabbia diventasse in qualche modo motivo di protesta. Sì. Ecco, da questo punto di vista devo dire esprimere apprezzamento questa volta positivo al governo nazionale che con un'ordinanza di protezione civile ha accreditato in 2 giorni, non si era mai visto questa tempestività, delle risorse comuni consentendo ai sindaci di poterle utilizzare. E noi a Palermo con un sistema di online gestito dalla nostra società partecipata, pochi sanno che Palermo con Milano è la città meglio cablata d'Italia, abbiamo una società partecipata al 100% dal comune che sta garantendo questi servizi di prenotazione per entrare al mercato ortofrutticolo piuttosto che per pascolare nei parchi della città. Ebbene, noi abbiamo garantito settimanalmente, caricando e ricaricando le schede a lettura ottica, abbiamo consentito sostanzialmente di evitare che questo disagio sociale diventasse rabbia e violenza. Ci siamo riusciti ancora una volta, devo dire bravi i palermitani, devo dire anche brave le strutture comunali che hanno svolto uno straordinario servizio. È evidente che queste risorse sono finite, stanno finendo. Palermo ancora altre delle risorse, ma siamo veramente in fase di chiusura, altri comuni hanno già esaurito completamente le proprie risorse e noi abbiamo dato assistenza ai poveri della città, non ai poveri tradizionali ma ai nuovi poveri. Noi abbiamo garantito settimanalmente questa forma di sostegno alimentare di beni di prima necessità a ben 13.000 famiglie, sono quasi 70.000 persone. La prego di credere che su queste 13.000 famiglie, 70.000 persone, almeno i 2/3 non sapevano che esisteva un servizio sociale del comune. Erano solo i nuovi poveri. Sono diventati dei poveri. Senta, gestori di bed and breakfast, migliaia di bed and breakfast i cui gestori vivevano certamente dignitosamente, improvvisamente privi di qualunque forma di reddito. Gli istruttori di sport, penso ai collaboratori sportivi, penso alle guide turistiche, cioè una categoria di persone che vivevano condizioni agiate in una città turistica come Palermo, sono improvvisamente senza di che mangiare, senza di che. E questa è la ragione per la quale chiediamo subito al governo nazionale di rafforzare il sostegno finanziario dei comuni per evitare il dissesto. Il sindaco di Milano ha detto che è pronto ad andare al dissesto per continuare a garantire i servizi ai cittadini e qui è già in condizioni di difficoltà, penso appunto a Torino, penso a Roma, penso a Napoli, che erano già in difficoltà prima, ovviamente non reggerebbero l'eventuale ritardo dell'intervento da parte del governo.
Senta sindaco, io non posso non farle una domanda sull'anniversario di Giovanni Falcone, 28esimo anniversario della strage di Capaci. Insomma, cosa secondo lei, cos'è rimasto? Siete stati protagonisti della primavera di Palermo, poi soffocata nel sangue, cosa è rimasto di quella stagione? Dopo quasi 30 anni, quei sacrifici sono serviti a qualcosa? Adesso lei ci dice la situazione è molto diversa. Al tempo stesso io, prima di chiederglielo, prima che lei ci rispondesse su questo, le volevo dire che Falcone e Borsellino dicevano sempre la mafia quando è silenziosa è soddisfatta, quindi c'era questo timore da parte mia che lei ha evidentemente sconfessato. Che ricordo ha appunto di quei 30 anni, di questi 30 anni che sono passati e come sono cambiate le cose?
Io credo che bisogna dire a Giovanni Falcone, a Paolo Borsellino, a tutti coloro che hanno dedicato la vita e che hanno anche perso la vita, bisogna dire a loro con gratitudine: missione compiuta, avete compiuto la vostra missione. Oggi Palermo è sicuramente cambiata, ma la missione non è completata e soprattutto noi dobbiamo non fare ricordo ma memoria e chiederci oggi che significa continuare quel cammino per evitare di mortificare il sacrificio di tanti. Da questo punto di vista noi abbiamo seguito non soltanto la via del rispetto della legalità, del diritto, della legge, cioè che diventa anche repressione, ma anche e soprattutto avere cura e prevenire. Per questo è fondamentale il ruolo della civile. I lenzuoli bianchi esposti al Palazzo Marino dal sindaco Sala e da me a Palazzo delle Acque in contemporanea è segno della convinzione di quanto sia importante l'impegno dei cittadini, il cambio culturale, il ruolo della scuola, esattamente per avere cura e per prevenire. Se posso dire quasi in conclusione, bisogna affrontare questo virus così come a Palermo abbiamo affrontato la mafia, cioè certamente chiedendo rispetto della legge, ma avendo cura e prevenendo, avendo cura di tutti e di ciascuno e prevenendo con comportamenti che siano comportamenti corretti e sicuramente rispettosi della dignità.
Un'ultima cosa sul coronavirus, ancora si è parlato dell'abolizione del codice degli appalti invocato da tutti sul modello Genova, non potrebbe essere anche questo, non potrebbe rischiare di diventare anche questo un straordinario propellente per la criminalità organizzata secondo lei?
Ecco, torniamo alla criminalità organizzata. Un quotidiano tedesco un paio di mesi fa ha detto che all'Europa non date risorse all'Italia perché sennò finisce la mafia.
Sì.
Esattamente il contrario, esattamente il contrario. Se non si danno risorse allo Stato, alle istituzioni, certo, arriva la mafia, esattamente al contrario. Se uno ha una malattia, se il medico non arriva, arriva lo stregone. Ed è lo stregone, il mafioso che ha soldi e si compra un'azienda del nord come del sud o presta un furo del denaro a imprenditori del nord come del sud. Allora noi dobbiamo da una parte mettere il medico in condizione di intervenire, in questo caso lo Stato, la Regione, i comuni, e al tempo stesso occorre controllare evidentemente che questi soldi vengono spesi bene, ma se i soldi non arrivano la mafia c'è sicuramente.
Certo.
Se i soldi arrivano forse riusciamo a evitare che arrivi la mafia.
Bene, sindaco Orlando, un'ultima domanda per lei, cosa sogna per il futuro della sua Palermo? Di cosa è più fiero di questi 20 anni da sindaco, ma cosa magari rifarebbe in modo diverso, ma cosa soprattutto pensa che sia fondamentale per il futuro della sua città?
Continuare questo cambio culturale, continuare a credere che la mobilità sia un valore, non soltanto la mobilità internazionale con l'accoglienza di turisti e di migranti. Io sostengo che a Palermo non abbiamo migranti, perché chi arriva a Palermo diventa palermitano. Per me sindaco non c'è differenza tra chi è nato a Palermo e chi ha deciso, è stato costretto a vivere a Palermo. Io credo che questa dimensione dell'accoglienza, questo rispetto alla mobilità internazionale poi diventa la realtà locale, la mobilità dei cittadini. Abbiamo inaugurato, ormai funzionano ben 4 linee di tram nuove, assolutamente nuove, ne abbiamo altre 7 che sono in corso di realizzazione. Io credo che garantire una mobilità sostenibile, valorizzare il trasporto pubblico, valorizzare le aree pedonali, Palermo è piena di aree pedonali e proprio in queste ore sto firmando ordinanze per estendere ulteriormente le aree pedonali di questa nostra città, wifi free, attraverso appunto il nostro sistema di cablaggio, e da questo punto di vista io credo che il messaggio che arriva da Palermo è che Palermo non è la capitale di qualche cosa. Palermo vuole essere un nodo di una grande rete, di una rete mondiale, e credo che il Dream è soltanto la spia di come questa operazione abbia successo, e dobbiamo continuare a far sì che abbia successo.
Benissimo, verremo tutti non appena sarà possibile a Palermo a trovarla, a vedere il lavoro fatto e insomma a criticare, anche se ci sarà da fare delle critiche. Abbiamo tantissimi ascoltatori tra l'altro che ci seguono da Palermo. Sindaco, noi la ringraziamo. Lei ha un brano rock?
Abbiamo bisogno di avere consenso e critiche. Bene. Critiche costruttive, perché questo serve sicuramente a rendere migliore la nostra città e a rendere anche più adeguato il mio impegno di sindaco.
Lei ha una canzone per caso rock che dedicherebbe ai nostri ascoltatori? Una cosa che le piace? Qualsiasi cosa.
Io agli ascoltatori farei soltanto un invito, non so, sì, che sfondo forse aperto. Sì. Amiamo la musica, perché la musica è armonia, e Palermo vuole essere esattamente una città armoniosa, dove si è diversi e si è uguali. Le note sono tutte diverse, ma la forza della musica non è la singola nota, non è l'individuo, ma è l'insieme armonico. Io parlo di mosaico. Palermo non è un quadro, Palermo è un mosaico fatto di tessere, di colore, di forme diverse. Sembra che stia parlando di musica, è vero, di tessere, di forme, di colore diverse che vivono in armonia. Quindi benissimo, buona musica, benissimo, buona armonia in una città che ripete: io sono persona, noi siamo comunità. Io sono persona, che è un modo per dire no all'individualismo e all'egoismo degli individui. Io sono comunità, che è un modo per dire no alla soffocante appartenenza a gruppi che usi a clan, a cosche.
Benissimo, grazie, la ringraziamo. Luca Orlando, sindaco di Palermo, a presto e buon lavoro.
Buona musica.
Grazie, a presto. Grazie al sindaco di Palermo. Chiudiamo qui The Rock Show. L'appuntamento è a domani mattina alle ore 6, ora Tatiana e Boris con voi.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.